E cominciamo la settimana con una bella notizia, una notizia proprio da festeggiare. Evo Morales, rieletto presidente con oltre il 60% dei voti. E praticamente anche l'opposizione trogloditica che vorrebbe continuare a usare in Bolivia gli indios come manodopera schiavizzata è rimasta senza argomenti, perché l'economia boliviana va benissimo, al punto che ultimamente la Bolivia fa prestiti ad altri paesi latinoamericani, qualcosa che fino a pochi anni fa andava oltre i confini della realtà. E la Jornada di Città del Messico si è precipitata a intervistare Evo Morales, una lunga intervista che trovate facilmente se un po' capite lo spagnolo. Chissà se qualche valoroso giornalista italiano nei prossimi giorni farà un'intervista a Evo Morales. Comunque sia, speriamo almeno di leggerla in italiano su Internazionale. Qua e là qualche frase: saremo il centro energetico del Sud America. Nazionalizzate le risorse economiche, abbiamo ottenuto l'indipendenza economica. Adesso il paese non definisce politiche economiche nel paese, in Bolivia, non sono i Chicago Boys a definire le politiche economiche, bensì i Boliviano Boys. Prima la poca ricchezza era privatizzata e si esportava, adesso viene socializzata e resta qui. E poi più avanti... la cosa più importante è stata passare da uno stato coloniale mendicante che chiedeva l'elemosina a uno stato plurinazionale degno. Adesso possiamo dire che abbiamo dignità. Alcuni dati: le rendite petrolifere nel 2005 erano di 300 milioni di dollari per la Bolivia. Bene, l'anno scorso siamo arrivati a oltre 5 miliardi di dollari e quest'anno, con una maggiore produzione, stiamo arrivando a 7 miliardi di dollari. E a quanto ammontavano gli investimenti pubblici nel 2005? A 600 milioni di dollari. Bene, quest'anno stiamo dedicando ben 6 miliardi di dollari agli investimenti pubblici, cioè la nazionalizzazione ha cambiato totalmente la situazione economica e questo io lo chiamo liberazione economica. E poi elenca tutta una serie di organismi, dall'Alianza Rural al Banco, alla Banca di Sviluppo Produttivo, al microcredito, insomma le tante istituzioni che funzionano, messe in atto dal governo di Evo Morales e che hanno portato la povertà dall'88% al 18%, però Evo Morales dice quel 18% di poveri, insomma, ancora sono una ferita per me, insomma, bisogna arrivare anche a ridurre quel 18%. Comunque, leggo a un certo punto, noi siamo per un'economia pluralistica dove viene rispettata la proprietà privata, l'investimento pubblico, l'investimento privato, l'economia statale, l'economia comunale, l'economia associativa, cioè le cooperative, e vogliamo continuare a rispettare tutto questo. La differenza è che adesso gli imprenditori in Bolivia fanno i soldi senza fare politica. La politica deve essere una scienza al servizio del popolo. Poi alla domanda: come sono i rapporti con gli Stati Uniti? Dice: purtroppo cattivi, ma non me ne preoccupo più di tanto. E comunque dice: da quando non seguiamo le ricette del Fondo Monetario Internazionale stiamo benissimo economicamente, senza i suoi ricatti e condizionamenti. Ovviamente ci sono domande sulla produzione di coca e Evo Morales dice che il problema è sempre il mercato. Finché c'è la domanda, cioè dagli Stati Uniti, di cocaina, ci sarà sempre produzione e narcotraffico. Però dice: quando ho assunto il governo c'erano 32.000 ettari coltivati a coca nel 2005 e adesso, senza morti né feriti, li abbiamo ridotti a 23.000. che è, insomma, un dato importante, storicamente importante, ma per quanto noi possiamo ridurre, finché c'è il mercato ci sarà il modo di desvio, cioè di deviare, di stornare la foglia di coca, che in Bolivia serve anche alla sopravvivenza per le altitudini, e poi molta ne viene venduta all'industria farmaceutica per scopi benefici, insomma. Però ecco, dice, una parte sempre finirà nel narcotraffico finché dagli Stati Uniti ci sarà questa spaventosa domanda di droga. Bene, viva Evo Morales, lunga vita e una buona notizia. Ora, rimanendo sugli esteri, le notizie dal fronte curdo di Kobane sono che ancora resiste questa città, senza acqua, senza luce, si dissetano con i pochi pozzi privati che ancora riescono a usare, si combatte casa per casa. In questi ultimi giorni si è diffusa una foto che spiega da sola tutto l'atteggiamento della Turchia. E per la prima volta l'ho vista in un servizio di Rai News 24, purtroppo non credo che altri telegiornali l'abbiano diffusa, mi sa che l'ambasciata turca è intervenuta in tempo. Comunque quella foto si trova facilmente in internet, magari digitando in inglese è più facile, e si vede un militare turco che passa la frontiera e va a congratularsi con i tagliagole in quella fascia di Kobane ormai controllata dall'ISIS. Insomma, Mr. Obama, che cosa pensa di questi soldati turchi, militari turchi, che abbracciano e fanno i complimenti a quelli che hanno tagliato la gola a dei cittadini statunitensi, staccandogli anche la testa? Ma almeno, insomma, una questione così di formalità, santo cielo. Eh sì, perché i soldati, i militari turchi sono felicissimi che siano l'ISIS a sterminare i curdi. Stamattina sulla Stampa c'è un approfondimento di Mimmo Candito che dice: perché i turchi non scendono in campo? Lì a godersi lo spettacolo dei jihadisti dell'ISIS che davanti ai loro occhi scannano i curdi di Kobane e nessuno si muove, non un carro, non un fucile, nessuno. Ma è un pazzo quell'Erdogan che dice blatera che bisogna intervenire e però nemmeno ci pensa a ordinare ai suoi ad attaccare quegli sgozzatori che pure si vedono lì di fronte, che quasi li tocchi. No, no, Erdogan non è per niente un pazzo, sa bene quello che vuole. Parla per salvare la faccia. Però tiene a freno il freno tirato. E comunque non si muove nessuno, non lui soltanto, perché a comandare l'inerzia di fronte al massacro c'è quella bestia fredda della Realpolitik che non gliene potrebbe fregare di meno di tutti gli scuotimenti d'animo che tormentano questi giorni di immagini disperate. I Peshmerga, i curdi, devono morire perché la Turchia deve salvare la propria identità kemalista e perché i curdi sono una minaccia di destabilizzazione, eccetera, eccetera. E va indietro nella storia Mimmo Candito sulla Stampa e praticamente ci racconta come la Turchia nata da Kemal Pascià da lì in avanti prevede la pulizia etnica, ha cominciato con gli armeni facendo un genocidio che se in Turchia qualcuno dice che c'è stato un genocidio degli armeni viene arrestato, non si può dire, e poi è andato avanti con i curdi, quindi tutto spiega perché la Turchia stia a guardare, ma nel recente passato ha anche finanziato e armato i tagliagole. E scrive più avanti Mimmo Candito: perciò se oggi i curdi di Kobane, che pure si battono con eroismo e chiedono aiuto al mondo, possono però essere un elemento di eventuale contaminazione per la pulizia etnica imposta ai turchi un secolo fa, ebbene allora che muoiano pure. I carri armati, i cannoni e soldati con i loro binocoli che guardano dalla collina non si muoveranno di un solo centimetro da dove li stiamo fotografando ammutoliti e sconcertati. Ma la storia è anche assai più complessa. I curdi sono una popolazione di oltre 30 milioni sparsi in una rete di frontiere dopo il Sykes-Picot tra la Turchia, quasi 20 milioni, l'Iraq 5 milioni, l'Iran 6 milioni, la Siria 1 milione, più la diaspora europea. Un popolo che avrebbe numericamente ben più forza di rivendicazione degli appena 5 milioni di palestinesi e però, a differenza dei palestinesi, non ha voce pubblica perché Allah lo ha fatto nascere e vivere su un mare di petrolio. Un mare di petrolio da cui dipendono fiumi di dollari da cui prendono fiumi di dollari un po' tutti, ma soprattutto l'Iran 35% della sua produzione e l'Iraq 65%. Lasciare un qualche spazio di manovra a un nazionalismo curdo aprirebbe le porte dell'inferno per le geostrategie globali e scatenerebbe una guerra mondiale dell'energia, eccetera, eccetera. A fronte di tutto questo, Kobane è appena un piccolo punto nero sulla carta geografica e null'altro. Così, fingendo cinismo, Candido sulla stampa parla chiaro una volta tanto. Però i curdi non si arrendono. Anche sul Corriere della Sera stamattina si parla di ciò, ma prendendo spunto dalle minacce di morte dell'ISIS a tutti quelli che gestiscono Twitter, perché l'ISIS minaccia i dirigenti di Twitter perché appunto Twitter cerca di oscurare tutto ciò che i tagliagole mettono. Lo Stato Islamico minaccia Twitter, lo ha rivelato Dick Costolo, amministratore delegato dei social network, del social network progressivamente sempre più diffuso nel mondo e largamente utilizzato anche dai tagliagole sunniti. Dopo che abbiamo cominciato a sospendere i loro account, alcune persone affiliate all'organizzazione hanno utilizzato il social network per dichiarare che gli impiegati di Twitter e i loro dirigenti devono essere assassinati. Poi più avanti, leggo dal Corriere della Sera, la mossa dei dirigenti di Twitter e la reazione rabbiosa che ha provocato rivela uno dei talloni d'Achille degli jihadisti, la diffusione dei loro video, dei messaggi di minaccia e di appello al reclutamento costituiscono una parte vitale del loro modus operandi su internet. Oscuri i loro account su Twitter e Facebook, censuri i filmati del terrore da YouTube e sono con le spalle al muro. Sono state le immagini delle fucilazioni, torture e umiliazioni delle migliaia di soldati iracheni catturati a Mosul e a Tikrit in giugno a seminare il panico a Baghdad. Lo stesso sta avvenendo con l'assedio della città curda di Kobane in Siria. Non passa giorno senza che diffondano con la velocità di un click gli slogan di vittoria e le foto dei morti. Pur esaltando l'età dell'oro dell'antico califfato, i jihadisti restano dipendenti dalle tecnologie della nuova comunicazione e promettono l'inferno a chi vorrebbe oscurarle. Ieri, nel nuovo numero della loro rivista online, perché c'hanno pure la rivista online, Dabiq, appariva in copertina la bandiera nera dell'ISIS che sventola sulla cupola di San Pietro. Fatto anche bene quel fotomontaggio. E poi su Repubblica c'è una foto di un'altra donna, la comandante Maissa Abdo, che guida i combattimenti in una zona di Kobane. Ma a proposito di queste immagini, poi ci sono molti video. E nei giorni scorsi proprio il Corriere della Sera, su cui scrive l'inviato Lorenzo Cremonesi, che insomma è là, si è diffusa questa cosa che insomma non ha trovato molta eco, però il dubbio era questo: ci sono volontari italiani che combattono con i curdi, come fu nelle brigate internazionali della guerra di Spagna, insomma. In un video in cui si vede una combattente curda ormai morta da giorni, a un certo punto si sentono due frasi che, a furia di ascoltarle, appunto Cremonesi sostiene che sono in italiano, con forte accento siciliano. Uno dei due dice «Ma dov'eri finito?», l'altro dice qualcosa tipo «Che ci posso fare?», insomma. E sono alle spalle della donna che spara raffica di mitragliatrice dietro dei sacchetti di sabbia. Chissà. Comunque ci sono medici che stanno rischiando la vita per passare la frontiera turca, dove i militari ancora non fanno passare nessuno, neanche le ambulanze, e Repubblica, con Alberto Stabile, ci racconta di un medico che è riuscito ad andare a Kobane. Servono aiuti, 10.000 jihadisti intanto sono già alle porte di Baghdad, insomma alla faccia dei raid aerei. Adesso gli Stati Uniti hanno annunciato che la Turchia ha dato loro il permesso di operare anche dalla base aerea di Incirlik. Cioè devono chiedere alla Turchia il permesso, in altri casi hanno usato la base di Incirlik e basta, nel senso che sono già lì gli Stati Uniti, cioè una delle più grandi basi Vabbè, comunque della NATO, ma comunque hanno chiesto il permesso e gliel'han dato, come se servissero questi raid. Abbiamo parecchi feriti, alcuni molto gravi, le medicine, soprattutto la morfina, scarseggiano, ci sono migliaia di civili intrappolati che sopravvivono con una razione di acqua e di cibo al giorno. La cosa più importante dal mio punto di vista di medico è che la Turchia apra il confine in modo che gli aiuti possano arrivare a Kobane. E tutti pregano la Turchia, che con sanguinario cinismo sta a guardare e applaude, e ogni tanto qualcuno va anche a stringere le mani ai tagliagole. Mohammed fa parte di una piccola squadra di medici e infermieri curdi entrati a Kobane clandestinamente per portare aiuto alla gente. La loro, chiamiamola così, sortita umanitaria c'era stata preannunciata qualche giorno fa da uno dei componenti della squadra. In realtà per molti di questi medici e infermieri si tratta di un ritorno, perché si trovavano a Kobane da mesi e alcuni da una vita intera, ma quando è cominciata l'offensiva e i 3 ospedali della zona sono diventati impraticabili, anche loro si sono uniti al grande esodo della popolazione. Non avete ambulanze? Le ambulanze ci sarebbero, ma sono ferme alla frontiera, dice questo medico. E sempre a questo proposito, però, andrei a leggere ancora da giornali esteri, dove si trovano un po' più cose, insomma, commenti un po' più approfonditi, se vogliamo, anche se, insomma, questi 3 inviati che ho citato stanno facendo del loro meglio, per carità. Comunque, su The Guardian c'è un lungo approfondimento di David Graeber, che trovate anche in italiano in alcuni siti, e anche qui auspico che internazionale lo pubblichi. E varie analogie fa David Graeber, soprattutto con la guerra di Spagna. Il suo articolo comincia con: nel 1937 mio padre si arruolò volontario per combattere nelle brigate internazionali in difesa della Repubblica Spagnola. Quello che sarebbe stato un colpo di Stato fascista era stato temporaneamente fermato da un sollevamento dei lavoratori condotto da anarchici e socialisti, eccetera. Però c'è un'altra analogia che viene fatta, secondo me molto azzeccata, che è questa: il massacro della resistenza polacca insorta nell'estate del 1944 nella convinzione dell'imminente arrivo delle truppe dell'Armata Rossa, che invece su input di Stalin rimasero ferme al di là della Vistola per intervenire solo quando la resistenza polacca era stata annientata. Grosso modo quello che sta facendo il premier turco Erdogan, che finge di tentennare in attesa che i tagliagole dell'ISIS facciano il lavoro sporco al posto suo, contando anche sul fatto che le democrazie occidentali si rifiutano di rifornire di armi adeguate ai combattenti curdi. Nel 1944, di fronte allo sterminio dei polacchi da parte dei nazisti e con l'Armata Rossa che stava a guardare e magari applaudiva pure, l'unica voce fuori dal coro che denunciò questa ipocrisia sul quotidiano Tribune fu George Orwell. Leggerei qualche passo per chiudere con la questione curda oggi, ma insomma speriamo che non si debba concludere semplicemente con l'estinzione di Kobane. Qualche altro brano più avanti scrive David Graeber: non avrei mai pensato di vedere nel corso della mia vita la stessa cosa accadere nuovamente. Nessun evento storico accade realmente 2 volte. Ci sono infinite differenze fra quello che accadde in Spagna nel 1936 e quello che sta accadendo ora nel Rojava, le 3 province a larga maggioranza curda nel nord della Siria. Ma alcune delle somiglianze sono così stringenti e così preoccupanti che credo sia un dovere morale per me, in quanto cresciuto in una famiglia le cui idee politiche furono in molti modi definite dalla rivoluzione spagnola, dire: non possiamo far sì che tutto ciò finisca ancora una volta allo stesso modo. La regione autonoma del Rojava, così come esiste oggi, è uno dei pochi raggi di luce, un raggio di luce molto luminoso, a dire il vero, a emergere dalla tragedia della rivoluzione siriana. Dopo aver scacciato gli agenti del regime di Assad nel 2011 e nonostante l'ostilità di quasi tutti i suoi vicini, il Rojava non solo ha mantenuto la sua indipendenza, ma si è configurato come un considerevole esperimento democratico. Sono state create assemblee popolari che costituiscono il suo supremo organo decisionale, consigli che rispettano un attento equilibrio etnico. In ogni municipalità, per esempio, le tre cariche più importanti devono essere ricoperte da un curdo, un arabo e un assiro o armeno cristiano, e almeno uno dei tre deve essere una donna. Ci sono consigli delle donne e dei giovani, e in un richiamo degno di nota alle Mujeres Libres, le donne libere della guerra di Spagna, c'è un'armata composta esclusivamente da donne, l'Unione delle Donne Libere, la cui stella nel nome si riferisce all'antica dea mesopotamica Ishtar, che ha condotto una gran parte delle operazioni di combattimento contro le forze dell'ISIS. Come può qualcosa come tutto questo accadere ed essere tuttavia per lo più ignorato dalla comunità internazionale, persino almeno in gran parte dalla sinistra internazionale? Principalmente sembra perché il Partito Rivoluzionario del Rojava, il PYD, lavora in alleanza con il Partito Curdo dei Lavoratori in Turchia, il PKK, un movimento combattente marxista impegnato sin dagli anni 70 in una lunga guerra contro lo Stato turco. La NATO, gli Stati Uniti e l'Unione Europea lo classificano ufficialmente come organizzazione terroristica. Nel frattempo l'opinione di sinistra lo descrive spesso come stalinista, ma in realtà il PKK non assomiglia neppure lontanamente al vecchio, organizzato verticalmente, partito leninista che era un tempo. La sua evoluzione interna e la conversione intellettuale del suo fondatore, Öcalan, detenuto in un'isola prigione turca dal 1999, lo hanno condotto a cambiare radicalmente i propri scopi e le proprie tattiche. Addirittura il PKK ha dichiarato che esso non cerca affatto o non cerca più di creare uno Stato curdo. Invece, ispirato in parte alla visione dell'ecologista sociale anarchico Murray Bookchin, ha adottato una visione di municipalismo libertario, invitando i curdi a formare libere comunità basate sull'autogoverno, sui principi della democrazia diretta, che si federeranno tra loro al di là dei confini nazionali. Insomma, sapevate che i curdi leggono molto Murray Bookchin, adesso lo sappiamo. A partire dal 2005 il PKK, ispirato dalla strategia dei ribelli maya zapatisti in Chiapas, ha dichiarato un cessate il fuoco unilaterale nei confronti dello Stato turco e ha iniziato a concentrare i propri sforzi nello sviluppo di strutture democratiche nei territori di cui ha già il controllo. Ora l'ISIS è tornato con una gran quantità di carri armati americani e di artiglieria pesante sottratti alle forze irachene per vendicarsi contro molte di quelle stesse milizie a Kobane, dichiarando la loro intenzione di massacrare e ridurre in schiavitù l'intera popolazione civile. Nel frattempo l'armata turca staziona sui confini impedendo che rinforzi e munizioni raggiungano i difensori e gli aerei americani ronzano sopra la testa compiendo occasionali simbolici bombardamenti dall'effetto di una puntura di spillo. Giusto per poter dire che non è vero, che non fanno niente contro un gruppo in guerra con i difensori di uno dei più grandi esperimenti democratici mondiali. Così David Graeber su The Guardian. Passando ai disastri nostrani, Genova giustamente occupa molte pagine dei quotidiani di stamattina, ci sono tantissime foto, sono tre giorni che vedo un sacco di foto. Avessi visto un soldato italiano spalare il fango. No, perché ieri la nostra ministra della difesa ha detto: abbiamo chiesto all'esercito di venire qui con mezzi e uomini. Abbiamo chiesto? Cioè, il ministro della difesa ordina all'esercito di fare una cosa, non gli chiede il permesso, ma ce li vedete questi signorini che vanno a spalare il fango. Comunque, proprio per la questione delle pale, dello sporcarsi almeno le scarpe, il sindaco di Genova, che ieri si è preso tanti insulti, ma insomma gli va anche reso merito, insomma, come dire, reso onore del fatto che ci è andato in mezzo alla gente che lo insultava, e lui dice: se mi fossi messo a spalare il fango avrei solo fatto demagogia, insomma, non è così. Chi ha fatto un po' più demagogia è quel bravo uomo, chiamiamolo così, del cardinale Bagnasco, che andato appositamente a sporcarsi le scarpe di fango, tutte le telecamere dei telegiornali facevano delle zoomate sul fango che gli schizzava le scarpe, e insomma, ma la sua non è demagogia, per carità. Dunque, però intanto c'è anche chi se la piglia coi poliziotti, tanto così per dire delle divise, le poche che si vedono in giro. Massimo, eccolo qua, scusate, adesso lo trovo, Calandri, che non è inviato perché a Genova ci vive, è appunto della redazione di Genova. Sporcatevi la divisa, venite a scavare con noi, gli angeli del fango si sfogano con gli agenti. Continuano ad arrivare giovani da tutta Italia. Si lavora a mani nude, mancano pale e ramazze. Ieri pomeriggio erano più di 20.000. Gli studenti e i ragazzi, che rimangono la stragrande maggioranza, si sono uniti i fratelli maggiori, i genitori. A spazzare, a spalare, a combattere. I più fortunati con gli stivali e le vanghe, i secchi e gli stracci portati da casa. Gli altri con quel che capita. Si può togliere la melma anche con le mani, se occorre. Le istituzioni a Genova continuano a latitare. Mancano pale, guanti, ramazze. A distribuire bottiglie d'acqua e qualcosa da mangiare ci pensano i cittadini che abitano in zona. E allora la rabbia e il senso di frustrazione per l'abbandono sono altissimi. Ieri mattina in corso Buenos Aires è stata aggredita una coppia di poliziotti che perlustrava la zona. «Vieni anche tu a spalare, guardia, sporcati la divisa», gli hanno gridato contro. Tra gli agenti e alcuni volontari sono volati spintoni, per fortuna niente di più. Però, insomma, sì, di divise se ne vedono poche, abbiamo un ben stipendiato esercito, ma lo tengono in caserma. Adesso vediamo se la promessa della signora Ministro della Difesa di chiedere con reverenza all'esercito di sporcarsi almeno un po' gli scarponi otterrà una risposta. Comunque, brevemente, per questi ultimi minuti, si parla ovviamente molto di Beppe Grillo e del suo partito 5 Stelle, per piacere, piantiamolo di chiamarlo movimento, perché dai movimenti, da che esiste l'umanità, nessuno è stato espulso da un movimento, le espulsioni le fanno i partiti. Comunque, il Fatto Quotidiano gli dà anche la prima pagina, Grillo si riprende la piazza, 3 no a Euro, BCE e Quirinale. Trovo più interessante l'intervista a un economista che comunque, insomma, se non è vicino a queste posizioni del Partito 5 Stelle, comunque sia, condivide molte delle cose che ha detto ieri Beppe Grillo, che al di là poi di come la si pensi, per quanto le dica in maniera rozza e superficiale, però ha detto delle cose che sappiamo tutti, insomma. Poi ci ha messo qualche insulto e si è beccato già una querela da Brunetta perché l'ha chiamato super nano, ma vabbè. Andiamo all'intervista a Gustavo Piga, economista. Bene parlare di euro, ma difficile uscirne. Il referendum sull'euro dubito che si possa fare. Gustavo Piga, economista e promotore della consultazione contro il fiscal compact, esprime dubbi sulla realizzabilità dell'idea rilanciata a San Giovanni da Grillo. Far decidere agli italiani se tornare alla lira. E dice la Costituzione, la domanda di Alessio Schiesari, la Costituzione stabilisce limiti ai referendum che abbiano per oggetto materiale eccetera eccetera, e risponde l'economista Piga. Vero, ma non è la stessa cosa. Noi abbiamo trovato un appiglio nell'ottusità di Mario Monti, che con la legge 243-12 non si limitava a recepire le direttive europee sull'austerità, ma introduceva nuovi compiti a casa da mostrare all'Europa. Il nostro quesito si concentra su questo. Diverso il discorso per l'euro. Maastricht ha introdotto l'euro in tutti i paesi in modo uguale. Grillo avrà i suoi costituzionalisti, ma mi sembra più semplice puntare su una legge di iniziativa popolare. Grillo sta provando a rimuovere il velo dal dialogo proibito, quello che in questi anni si è svolto in stanze chiuse, per riportare la questione europea nell'agorà pubblica. Certo che a decidere devono essere i cittadini, perché sono loro a pagare i danni della nostra politica comunitaria. Poi più avanti, non dimentichiamo che la moneta unica sta già perdendo valore rispetto al dollaro. La svalutazione va bene, certamente, non è una medicina dannosa, ma non è nemmeno la cura. Il problema vero, soprattutto per le nostre piccole e medie imprese, è la domanda interna europea. Finché non riparte quella con gli appalti e la spesa pubblica, la malattia del continente non si risolverà nemmeno cambiando moneta. Ma a proposito di queste questioni, non mi è parso che Grillo e 5 Stelle e compagnia sbraitante pongano l'accento in modo particolare sulla truffa del debito pubblico. Ora esiste un libro uscito in questi giorni per Derive a Prodi, si intitola appunto La truffa del, scritto da Paolo Ferrero. Vi leggo semplicemente il retro di copertina. Il libro spiega in modo semplice e chiaro come il debito pubblico italiano non abbia nulla a che vedere con la spesa pubblica e men che meno con la spesa sociale, come il debito pubblico italiano sia gonfiato artificialmente a causa degli interessi da usura volutamente pagati dallo Stato agli speculatori. Il debito pubblico infatti è aumentato repentinamente a partire dal 1991, quando il ministro del Tesoro Andreatta decise con l'allora governatore della Banca d'Italia Ciampi di rendere autonoma la Banca d'Italia, obbligando così lo Stato a finanziare il proprio debito pubblico attraverso i mercati finanziari. A partire da quella data, gli interessi pagati dallo Stato sono schizzati alle stelle e con essi il debito, che dal 60% era doppiato, passando al 120% in pochi anni. L'esplosione del debito pubblico è diventata l'argomento per giustificare politiche di tagli e rigore. Così dal 92 la spesa pubblica è stata continuamente tagliata, producendo un risultato straordinario. Da quell'anno lo Stato registra un avanzo primario. Che cos'è? È che la spesa è regolarmente minore delle entrate. Insomma, vuol dire che noi già paghiamo più tasse di quante lo Stato ne spenda, ma tutto il resto deve andare agli interessi, che sono appunto nelle mani di speculatori, banche, grandi fondi. In questo modo lo Stato è diventato in questi 30 anni una gigantesca idrovora che prende i soldi dalle tasche dei cittadini e li sposta nelle tasche degli speculatori e della rendita finanziaria. Il tutto è giustificato da un enorme debito pubblico che nulla ha a che vedere con la spesa, perché è tutto integralmente dovuto agli interessi da usura che lo Stato paga agli speculatori. E il libro chiarisce i termini di questa gigantesca truffa, quindi se volete saperne di più, leggetevi La truffa del debito pubblico di Derive a Prodi. Con ciò vi saluto e, con la foto in prima pagina della Stampa, Alex Zanardi, l'uomo che ci insegna il coraggio. All'arrivo della gara di triathlon più dura del mondo, ha percorso 226 km in 9 ore e 47 minuti, come sapete senza le gambe, e dopo quasi 4 km di nuoto, 180 di bici a mano e 42 di maratona, con una opportuna sedia a rotelle, la voce di Alessandro Zanardi è forte come se avesse fatto un giretto al Giardinetti. Mi si scalda il cuore a pensare che qualche disabile, vedendo quello che ho fatto qui, domani deciderà di uscire di casa e cambiare la vita. E con queste parole di un uomo simpatico e di gran cuore, buona settimana a tutti.